Tutti. Salve a tutti.
Eccoci qua. Dimmi, provo a parlare, Francesco.
Mi ascoltate, mi sentite? È la trasmissione.
Perfetto. Siamo qua con Francesco, trasmissione Magia Stragoneria Paganesimo. E oggi continuiamo con i nostri oracoli caldaici. E prima degli oracoli caldaici,
va bene,
vi ricordiamo per domani sera la conferenza del professor Silvano Lorenzon. Ricordiamo i nostri antichi padri pagani. Io sono effettivamente esterefatto, cioè veramente sono esterefatto, perché sembra che si sia mobilitato mezzo mondo,
sì,
mezzo mondo per una conferenza di storia. Cioè,
sì,
veramente sono allucinato, però se devo vivere allucinato, io vivrò allucinato. Volete che vi dica? Allora, domani 24 settembre 1999 alle 20:30, biblioteca di Crespano del Grappa, conferenza, ricordiamo i nostri antichi padri pagani, cenni sulla religiosità dei popoli pre-indoeuropei, relatore Silvano Lorenzoni, ingresso libero chiaramente, organizza Studi Veneti.
Ecco, una cosa che volevo aggiungere, visto che noi avevamo parlato della conferenza e avevamo sempre detto che era una conferenza di tipo storico, gli amici di Studi Veneti mi hanno invitato a fare una piccola introduzione su cosa intendo col discorso che per me le cose non devono essere soltanto storiche, ma devono anche essere esistenziali e permettere di comprendere, di ricollegarsi sempre alla storia per costruirsi la nostra esistenza. Allora, per chi vuole, per gli ascoltatori che si vogliono incontrare, io sicuramente ci sarò, perché mi hanno invitato a fare una piccola introduzione, un paio di minuti, proprio per dire, per fare un aggancio al presente e all'esistente e al vitale soprattutto, e non solo alla storia. Perciò gli ascoltatori che vogliono incontrarmi, che vogliono parlare con me dopo la conferenza, che mi vogliono conoscere, sarò io e altri soci dell'istituto. Io sono appunto a Crespano, ricordo appunto, ripeto la data, ora venerdì 24 settembre,
ci
ore 23, domani sera,
domani sera,
biblioteca di Crespano del Grappa in piazza, cioè vicino alla chiesa, tra l'altro dietro la chiesa, conferenza, ricordiamo i nostri antichi padri pagani, cenni sulla religiosità dei popoli pre-indoeuropei, relatore professor Silvano Lorenzoni. Ci sarò anch'io come breve introduttore, perciò per chi è nella zona, so che alcuni ascoltatori ogni tanto ci troviamo, ci incrociamo, ma potremmo parlarci di persona, chi vuole, a chi piace, dopo andremo a mangiare qualcosa assieme ad altre persone, perciò se qualcuno si vuole aggregare dopo la conferenza anche per discutere di tematiche relative alla trasmissione, io sono lì e di conseguenza tutti sono ben accolti. L'ingresso è libero, non c'è bisogno di nessuna particolare presenza, non c'è bisogno di particolare abbigliamento, non c'è bisogno di venire truccati o messi chissà come, basta venire se stessi, basta, in questo è fondamentale.
Vabbè, io ci sarò sicuramente, spero di arrivare puntuale, al limite arriverò con qualche minuto di ritardo, perché a meno che l'aereo non vada male, se la moglie a Roma deve arrivare con l'aereo, per cui dopo veniamo su, insomma. Bene, allora, appuntamento per 24 settembre, e anticipo fin da ora che qui in radio il 30 ottobre terremo alle ore 17 terrò una conferenza io, che sarà una conferenza religiosa, religiosa, ma molto marcata anche sul piano sociale, per cui terremo una conferenza molto marcata sul piano sociale. Perché questo? Perché ci stiamo accorgendo che il paganesimo sta diventando dirompente, proprio perché noi non facciamo il rito nascosto con i cappucci neri, noi siamo delle persone manifeste, delle persone che tutti possono vedere, tutti possono conoscere, tutti possono verificare, tutti possono controllare, noi siamo delle persone manifeste che vivono nella situazione civile in cui viviamo, che hanno amore anche per questa Costituzione, anche per i principi di libertà sociale, e noi ci teniamo a questa libertà sociale perché sappiamo cosa significano i roghi, sappiamo cosa ha significato la storia e arrivare a questo. Bene, e marcheremo molto su quel punto, per cui vedremo adesso il titolo, ve lo dirò dalla prossima settimana, intanto domani
La conferenza. Anche perché c'è un discorso da fare che è sempre molto importante. A me è successo di prendere in mano un documento fatto dall'Agenzia di Servizi Religiosi legata ai preti, che era un documento legato a una giornata per la vita, e tra l'altro su questo testo c'era, voi che ne parliamo adesso?
Parli adesso.
Ecco, allora, e su questo testo si parlava, c'era un titoletto, un capitolo, diceva il politeismo, e dicevano i preti, l'agenzia SIR, cioè Servizi di Informazione Religiosa, che aveva curato questo documento per la giornata per la vita, insomma, vabbè, poi con le vita sarebbe da discutere. E dice: un politismo è pericoloso perché crea una società laica, pluralista, in cui la persona che viene aiutata, quella si fa del bene, può rifiutare questo bene. Di conseguenza, con questo del genere, significa che io ti posso uccidere perché faccio il tuo bene e salvo la tua anima, ti posso mettere sul rogo. E non è giusto che tu ti ribelli, no, sì, perché faccio il tuo bene. E loro dicono, appunto, il pericolo delle società pluraliste di tipo politeistico è che la persona aiutata a cui si fa del bene può rifiutare il bene che si fa. Cioè, un concetto veramente... loro con la massimo candore questo lo dichiarano. Cioè, questo vuol dire che se io presumo che tu sia un indemoniato, è giusto che ti esorcizzi, e che se non, tu non sei esorcizzato a sufficienza, puoi finire sul rogo. Che se tu dici io non voglio essere cristiano, ma allora per me sei un del diavolo, è giusto che ci sia rogo. E non devi protestare per conto di queste cose, cioè non devi assolutamente, perché io ti faccio del bene. Questo è il concetto, cioè, di pensiero sempre assoluto, deterministico, e della presunzione della superiorità, e della presunzione di una falsa superiorità, in cui appunto si dice chiaramente, dice, tu non devi rifiutare quello che io ti faccio come bene. E questo è assurdo. Cioè, e loro lo indicano come pericolo per loro. Io non penserei mai in una società in cui tutti sono liberi e possono vivere liberamente e fare le loro cose, che la loro libertà sia un pericolo per me.
Va bene, vabbè, c'è da ridere, perché in effetti sono cose da ridere, nel senso che abbiamo delle resistenze all'applicazione della Costituzione della Repubblica Italiana, cioè alle cose più minimali che sono la vita delle persone. Abbiamo tutta una serie di resistenze sociali che sono comprensibili sotto certi aspetti. Non è comprensibile invece dei comportamenti di istituzioni, cioè le istituzioni che, non le istituzioni pubbliche, cioè non è la Polizia di Stato, non è il magistrato, non è l'istituzione che ha potere decisionale, sì, che interviene, no, non è, sono queste istituzioni, sono quelle relazioni mafiose che vengono a costruirsi sul territorio, perché io do una cosa a te e tu dai una cosa a me, io faccio un favore a te e tu fai un favore a me. Cioè, questo è... E sul territorio questo modo di essere si è estremamente radicalizzato, e ci vorranno dei cambiamenti. Chiaramente ci saranno i cambiamenti, le opportunità e le occasioni, però di fatto trovi l'esempio del favoritismo. Cioè, sì, io ho un pacchetto di voti, tu sindaco, se vuoi il pacchetto dei miei voti, cioè se vuoi il pacchetto dei miei voti, devi fare quello che io ti dico, che dopo magari non glieli danno, cioè nel senso che dopo ragionano in maniera diversa, però fanno apparire che loro hanno, possono fare e possono contraccambiare. Ed è il gioco della mafia, cioè mafia, no, cioè non è che si
ma
chiama.
Ma poi quello che nella società viene creato con questo clima è che tu non devi fare nulla, perché il tuo agire libero e non condizionato, cioè io faccio una cosa e non la faccio per i voti, non la faccio per il potere, non la faccio per l'economia, la faccio perché mi piace, non posso farla perché altri equilibri esistenti. Ma a me degli equilibri esistenti non me ne frega assolutamente niente, cioè nel senso che se io dovessi capovolgere anche un mondo perché io desidero una cosa, o voglio una cosa, la faccio. Ma io questa cosa non la faccio per sottrarre qualcosa a qualcun altro, la faccio per realizzare me stesso.
Sì, loro effettivamente giocano al fatto di far credere al terzo, sì, che quello che tu hai intenzione di fare, sì, sia dannoso per il terzo, perché altrimenti chissà cosa succede.
Esatto.
Cioè, è una cosa veramente folle. Cioè, oh, io te dico, se devo vivere allucinato, io vivrò allucinato a questo punto. Non c'è.
Sì, ma io difatti sono sempre ben contento di quando una persona ha un'iniziativa, o delle persone hanno delle iniziative, cioè, e che cercano di manifestare un qualcosa, cioè cercano. Ma può anche non piacermi, può anche essere brutto. Ma poi d'altronde è sempre bello trovare delle sorprese, cioè, in cui trovi delle persone che senza che tu le conosca vanno a sviluppare qualcosa. Io non penserei mai a dire no, non fai questo perché crei il turbamento a qualcuno, ma chi se ne frega di chi si fa turbare? Anzi, io sono dell'avviso che se c'è qualcuno che si turba, devi fare di più per turbarlo. Se c'è qualcuno che si sconvolge, devi fare sempre di più per che venga sconvolto. Se c'è qualcuno che ha paura, devi fare di tutto per far aumentare la sua paura. Cioè, è soltanto questo il sistema per cui si affrontano le cose. Anche perché quello che è fondamentale non è fermarsi di fronte a un ostacolo,
certo,
ma è superarlo. Ma logicamente non ci si ferma quando si è raggiunto il primo ostacolo, ci saranno sempre ostacoli da combattere. E difatti la nostra affermazione, la nostra realizzazione è nella lotta. Di conseguenza non ci accontentiamo di abbattere un ostacolo, ne cercheremo sempre uno più grande e ce ne sarà sempre qualcuno da combattere, da lottare, da sfondare. E di conseguenza chi pone ostacoli sul nostro cammino o sul cammino di chi va verso la libertà saprà che sarà destinato a essere sfondato, distrutto, annientato.
Anche perché tenete presenti che questi pseudo ostacoli che vengono messi sono, sì, delle cazzate. Sì. Cioè, perché dico che sono delle cazzate? Perché ormai esiste un livello di comunicazione, sì, che è vastissimo. Cioè, io ho cominciato la settimana scorsa a aprire i siti su internet, no? Però ho visto che intanto su internet di siti ce n'è a uffa, no? Poi a leggersi le cose che vengono riportate su internet sono milioni di persone, cioè sono 180 milioni di persone calcolate ancora sei mesi fa, si calcola che adesso siano 250-260 milioni di persone, di cui la maggior parte di quelle persone sono persone che lavorano all'università, cioè tutti i centri universitari sono tutti collegati su internet, per cui il pensiero comunque circola, cioè comunque il pensiero non è più in grado di essere fermato.
Mi dai proprio uno spunto. Voi conoscete l'Università di Padova, certamente la conoscete, e non è molto lontano da noi. Allora, estetica, corso di laurea in lettere, dottoressa Mariangela Tasinato, secondo semestre. Gli dei sono morti. Sopravvivenza del politeismo in taluni momenti della letteratura del pensiero ottocentesco e novecentesco. La demonizzazione degli dei pagani, letture varie. Corso di laurea della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova, anno 97-98. Cioè, questa è una cosa che... Allora, gli autori che vengono... La bibliografia. Io alcune volte ho citato Walter Otto. Walter Otto è citato qua, tra l'altro, fra i primi, cioè, come biografia essenziale. Ilman, che io lo cito, è citato come biografia essenziale. Cioè, e questa è la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova, che fa un corso di laurea, del secondo semestre del 98, sul paganesimo. Sì. Cioè, la prima domanda che si fanno sono tre punti, fa: gli dei sono morti?
Cioè, tenete presente che quello che noi facciamo qui, cioè le idee che vi diamo e quello che noi trasmettiamo in radio, è vero che hanno una loro costruzione che è nostra, che appartiene al nostro sentire, al nostro percepire il mondo e le nostre trasformazioni, però è altrettanto vero che noi non siamo al di fuori del mondo, cioè il mondo percepisce le nostre stesse cose, solo che le legge per come lui le vede. Per cui anche se noi fossimo in qualunque modo tagliati fuori, cioè fossimo distrutti, le idee che noi manifestiamo appartengono al mondo, sì, cioè rispunterebbero fuori, seppur in maniera magari diversa, formulate in maniera diversa da altre parti. Ormai non si può più fermare questa trasformazione storica. L'unica cosa che si può fermare questa trasformazione storica sono i tentativi della Chiesa Cattolica di costruire l'intero paese in un grande campo di sterminio. Quello è l'unica cosa, sì, e la partita che è in gioco fra questo modo di pensare, fra questo sistema di pensiero e il futuro, è la trasformazione dell'intero paese in un campo di sterminio, perché questo è il progetto della Chiesa Cattolica. E non è il progetto perché la Chiesa Cattolica ha messo giù il documento, bisogna trasformare l'Italia in un campo di sterminio, no, non è questo. È semplicemente che le tensioni che esprime la Chiesa Cattolica, all'interno delle tensioni che vengono fuori nella natura, che vengono fuori fra gli uomini, il loro bisogno di libertà e l'internazionalizzazione di questo bisogno di libertà, l'unica resistenza che ha la Chiesa Cattolica, che hanno le religioni monoteiste, è quella di trasformare il paese che loro dominano in un campo di sterminio. Degli esperimenti simili abbiamo avuto in Afghanistan, abbiamo avuto il tentativo del CIFIS in Algeria, abbiamo avuto un tentativo similare in Iran. Questi tentativi, queste sperimentazioni delle religioni rivelate, ma sì, ma loro sono musulmani, sì, cosa vuoi che sia, dimentichiamo che i roghi non sono tanto tempo fa, ebbene, sono stati dei tentativi che purtroppo in Africa sono ancora in piedi,
sì, no,
le stragi a Timor sono ancora in piedi, la distruzione della Jugoslavia è ancora in piedi, cioè tutti questi sono stati dei tentativi religiosi di distruggere la capacità degli esseri umani di costruirsi nell'infinito. E non è un gioco questo, eh? Non è un gioco. Dire una cosa o dire un'altra non è asettico, può trasformare la vita delle persone. Cioè, le parole non sono cose che adesso le dico, domani le dimenticano, sono cose vive. Cioè devono trasmettere il sentire, il pensiero delle persone.
Sì, no, ecco, io volevo dire una cosa, che un fatto storico che non conoscevo, che veramente dimostra l'atrocità del monoteismo. A me è successo di leggere una recensione di un libro, di un romanzo che non ho ancora acquistato, che si chiama La strega bambina. Bene, uno di questi capitoli è ispirato a un fatto storico, successo in Svizzera nel 1645. Allora, una bambina di 11 anni, bruciata sul rogo. I suoi fratellini, che erano più piccoli, furono tenuti 4 anni in convento perché erano abbastanza piccoli per essere bruciati sul rogo.
Guarda che l'ho detto, è una presentazione di libri.
Sì.
È una presentazione di un libro.
Sì,
che
è La strega bambina della Longanesi.
Esatto, La strega
A me è caduta questa recensione fra poco fra le mani, ma rendetevi conto di questo discorso, cioè nel senso, cioè, perché erano troppo piccoli, forse non comprendevano, soffrivano abbastanza, erano piccoli, bruciavano facilmente, se li sono tenuti 4 anni in un convento per bruciarli dopo 4 anni. Cioè, questo è il comportamento del monoteismo, cioè la perversione, la malattia, la criminalità del monoteismo, cioè nel senso di dire bambini solo perché la sorellina di 11 anni l'avevano bruciata sul rogo.
Comunque tenete presente che queste le cose, comunque siccome a noi quello che ci interessa è organizzare, cioè è fare in modo che le persone siano pronte ad affrontare il futuro, chiaramente le persone possono anche mandarmi a quel paese, cioè sono affari loro, cioè fare loro affrontare un futuro che è pericoloso. A me quello che mi interessa è far capire alle persone che esiste la possibilità che esista un futuro pericoloso. Questa possibilità esiste, non è in atto chiaramente, gli elementi ci sono per comprenderla, però non ci sono ancora le strategie in essere, anche perché come cominciano a muoversi altre forze dopo vengono fuori. Però è importante che le persone sappiano che devono organizzarsi per affrontare quel futuro, cioè siano pronte per affrontare quel futuro. Il coraggio dello stregone serve a questo, cioè serve alle persone per costruire loro stesse affinché affrontare ogni sconosciuto che li viene incontro. Dopodiché a Claudio Simeoni gliene frega relativamente. Claudio Simeoni ha quasi 50 anni, fra una trentina d'anni più o meno morirà. Claudio Simeoni non gliene frega più di tanto. Io a mia figlia ho dato gli strumenti per affrontare lo sconosciuto, ho dato tutti gli strumenti che ho potuto. Lei ho visto che ha continuato ad appropriarsi di altri strumenti ancora, per cui non me ne frega più di tanto. Cioè dal punto di vista personale non mi interessa, è dal punto di vista dell'umanità che mi interessa.
Sì, ma gli ascoltatori devono comprendere che la loro esistenza non la costruiamo con le nostre parole e che il loro futuro non lo costruiamo
certo
noi. Cioè il loro futuro se lo costruiscono con le loro azioni e la loro vita se la costruiscono con le loro scelte.
Certamente.
Cioè che ascoltino o non ascoltino la trasmissione non cambieranno niente la loro esistenza.
E allora
sarà come decideranno di agire, come decideranno di agire, di pensare e di fare. Perciò voi potreste anche non pensate che si ascoltate la trasmissione per tutte le trasmissioni di avere il paradiso.
Sì,
non l'avrete assolutamente.
Non
avrete
sì.
Nessun paradiso, non avrete nessuna salvezza e non avrete realizzato niente se voi non realizzate niente.
Va bene, cominciamo con gli oracoli caldaici. L'altra volta avevo sbagliato, ero tornato un po' indietro, invece stavolta prenderò il punto corretto. Ed è l'oracolo 97. L'oracolo 97 dice: levarsi in volo, l'anima dei mortali in se stessa serrerà il Dio, e senza conservare nulla di mortale dal Dio è inebriata tutta quanta. Si gloria di armonia, sotto di essa dimora il corpo mortale. Chi sono i mortali? Gli esseri della natura. Costoro sono caratterizzati da un processo di costruzione del Dio che cresce dentro di loro, per cui la nascita del Dio avviene con il trasferimento della coscienza di sé dal corpo fisico al corpo luminoso. All'atto della morte del corpo fisico, l'essere della natura, che è vissuto costruendo se stesso, prendendosi nelle proprie mani la responsabilità della propria esistenza, trasferisce la propria coscienza di sé sul corpo luminoso. All'atto della morte del corpo fisico, l'essere della natura, quando trasferisce la propria coscienza di sé sul corpo luminoso, non conserverà nulla di mortale, ma il suo esistere e il suo proseguo nell'infinito dei mutamenti sarà funzionale al nuovo stato, dimenticando quand'era essere della natura e percependo il mondo con i sensi diversi. Nulla rimane dell'essere della natura e dell'essere umano nel nostro caso. Nulla nella nostalgia, né la conoscenza, né il sapere o la memoria, ma il Dio sarà ricco di tutti gli atti di volontà, di tutti i meccanismi e le strategie che avrà messo in atto durante la vita fisica. Di quegli atti di volontà sarà ricco. Mentre l'essere luminoso si leva nella nuova oggettività per continuare a divenire e a trasformarsi, gloriandosi di quanto sta avvenendo, il corpo mortale inizia la putrefazione. Che cos'è l'armonia? È una definizione più o meno appropriata dell'oggettività percepita dal soggetto, che espande se stesso descrivendo l'oggettività circostante, tentando di farla comprendere a chi vive ancora prigioniero della ragione. C'è un universo meraviglioso che ci attende, sembra dire chi ha trasferito se stesso. In realtà non è un universo meraviglioso, ma sono contraddizioni nuove e diverse nelle quali chi ha sviluppato il corpo luminoso si trova a trasformarsi. Un mondo diverso nel quale operare, usando gli strumenti che ci siamo costruiti nella vita fisica come esseri della natura. E passiamo al frammento 98. Di un uomo sacro, gli eteri hanno edificato il corpo. Un uomo sacro è colui che vive sviluppando il Dio che cresce dentro di lui. È colui che affronta le contraddizioni della propria esistenza chiamando le cose col loro vero nome, che affina la sua attenzione, che si chiede il perché delle cose. Quali sono gli eterei che edificano il suo corpo, che in questo caso è il corpo luminoso? Sono gli dei che costruiti, che costui ha sono gli dei che costui ha attraversato negli sforzi e nell'uso delle determinazioni che ha fatto per costruirsi. Si è fatto Furia, si è fatto Venere, si è fatto Cerere, si è fatto Pan, si è fatto Minerva, si è fatto Giunone, si è fatto Giove, si è fatto Marte. Si fece Furia quando le contraddizioni sembravano soffocarlo. Si fece Venere per costruire rapporti con gli altri esseri umani e con gli esseri della natura. Si fece Cerere nella direzione che dette alle sue azioni. Si fece Pan nella sua rappresentazione di essere della natura, sanguigno e sensuale, nelle cose che potevano costruire il sistema sociale in cui viveva. Si è fatto Giunone nella costruzione del futuro degli esseri umani, si è fatto Giove nella relazione con l'universo, si è fatto Minerva nella costruzione del suo sapere, si è fatto Marte ogni qualvolta doveva affrontare le contraddizioni dell'esistenza. Nel far questo, Furia, Venere, Minerva, Cerere, Pan, Giunone, Giove hanno plasmato il suo corpo luminoso, lo hanno nutrito e sorretto ogni volta che facendosi quel Dio, egli stesso era quel Dio. Col veggente degli oracoli caldaici possiamo dire che gli eteri hanno edificato il corpo, ma possiamo anche dire che il suo fare ha nutrito ed alimentato gli eteri. Dunque, di un uomo sacro gli eteri hanno edificato il corpo. Il frammento è corretto. Passiamo al frammento 99. Puntini, puntini, puntini. Servire, ma vivere la servitù con capo indomito. Puntini, puntini, puntini. Il frammento indica un fare per tutti i costruttori del proprio corpo luminoso, quando sono costretti a servire o che sono comunque sottoposti a condizioni che non permettono loro di essere totalmente padroni di se stessi. Circoscrivere la sottomissione. Servire con capo indomito è l'opposto dell'orrore proposto dalle religioni rivelate, che impongono la sottomissione al servo in quanto il suo padrone è tale per volontà del loro Dio padrone. Qui si tratta di costruire il proprio corpo luminoso, non di attendere che la dolce morte consumi l'essere umano. Servire con capo indomito non significa servire con coraggio, ma servire con rabbia e disprezzo per chi impone la situazione di servaggio. Significa limitare l'interiorizzazione della situazione di sottomissione. Significa limitare la sottomissione affinché non distrugga le possibilità dell'individuo di costruirsi nell'eternità dei mutamenti. Servire, quando si è costretti o non se ne può fare a meno, ma mantenere libera la propria anima e il proprio nous. Cosa significa mantenere libera la propria anima e il proprio nous? Significa mantenere libero il proprio pensiero, il proprio progetto, le proprie intenzioni, il proprio scopo, il proprio intendimento, il proprio modo di pensare, il proprio modo di intuire, il proprio sentire, affinché la sottomissione non se ne appropri e li pieghi al proprio servizio. Usare comunque il nous per determinare se stessi, anche se le condizioni di determinazione soggettiva sono poveri e miserabili. Questo significa vivere la servitù con capo indomito. Dopo, se ci se ne può liberare, meglio ancora. E passiamo al frammento 100, che è fatto di una sola parola, e la parola è sterile. Questo frammento è fatto di una sola parola. Quella parola nel paganesimo politeista sta a significare l'incapacità dell'essere della natura di costruire e partorire il Dio che dentro di lui spinge per crescere. È sterile ogni essere della natura che per scelta soggettive o per condizioni oggettive non riesce a partorire il proprio corpo luminoso. Un conto è la sterilità oggettiva nella quale sono compresi i tributi che ogni specie della natura paga alla natura stessa, e un conto sono le scelte soggettive di autodistruzione come quella operata dagli esseri umani attraverso la sottomissione, che non solo distruggono la propria capacità di costruirsi nell'infinito dei mutamenti, ma costringono anche i loro figli a distruggersi. Sterile è dunque l'incapacità o l'impossibilità di divenire nell'eternità dei mutamenti. E passiamo all'ultimo frammento per oggi. Puntini, puntini, puntini. Non evocare l'immagine direttamente visibile della natura. Questa imposizione è rivolta ai teurghi. Ciò che si evoca non è quanto si vede come rappresentazione nella natura, ma quanto dall'essere umano emerge per incontrarsi con quanto la rappresentazione suscita. Quando mi rivolgo agli dèi, non mi rivolgo in quanto dèi pensando che gli dèi parlino e rispondano come io parlo e rispondo fra gli esseri umani, ma mi rivolgo per evocare il divino attraverso l'azione. Quando il rito non è azione, è rappresentazione dell'intento soggettivo attraverso il quale fondare l'azione. La stregoneria e il paganesimo politeista sono manifestazioni dell'azione dell'essere che evoca. Per azione si intende non solo l'azione finale che appare, ma tutta la strategia del soggetto che, compattando se stesso, ricercando i mezzi, sviluppando la propria conoscenza, prepara l'azione. Il rito manifesta l'intento del soggetto. All'intento del soggetto gli dèi rispondono. Non è la forma dell'albero descritta nella ragione che risponde al mio richiamo, non è il suo ramo che si abbatte sulla testa del mio nemico, è la coscienza di sé albero con la quale costruisco le relazioni che fonde il suo sentire col mio sentire, il suo intuire col mio intuire, allo scopo di giungere alla formazione di un unico intento che porta vantaggi ad entrambe le vie, la conoscenza e la consapevolezza. Non è alla forma, alla descrizione o alla rappresentazione che io mi rivolgo quando evoco gli dèi del mondo circostante, ma al potere di essere della loro coscienza di sé attraverso l'intento che manifesto nel rito. Per rito intendo ogni azione che, compattando un soggetto, lo prepari ad affrontare le sfide e le contraddizioni della vita. Per rito intendo ogni azione che, compattando un insieme sociale, lo prepari ad affrontare le sfide e le contraddizioni della vita. Per rito intendo ogni azione che, compattando un insieme umano, lo prepari ad affrontare le sfide e le contraddizioni della vita. Questo frammento è un rammentare a tutti i teurghi e a tutti gli stregoni che non la forma è importante, ma il fare, la loro azione, che costruendo loro stessi nell'infinito dei mutamenti, costruisce l'insieme in cui vivono nell'infinito dei mutamenti. Solo i cristiani fanno dell'immagine il fine della loro sottomissione. Dunque il frammento 101, non evocare l'immagine diretta visibile della natura, perché non ce ne frega niente, a meno che non vogliamo costruire qualcosa di diverso. Bene, io per oggi con i frammenti mi fermo qui, e chissà se avrò ancora occasione di leggere degli altri frammenti in seguito, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, fino a portarli alla fine. Ma staremo a vedere. Dimmi, Francesco.
Sì, no, io volevo fare un discorso così d'attualità. Se tu
fai il discorso d'attualità, ma io dopo ho un articoletto che devo commentare per forza.
Sì, 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 ma...
perché minuti ha sparato cazzate molto grosse e adesso si possono contrastare.
Va bene. Dunque,
dici pure dopo, no, io, ecco. E dopo prenderò le telefonate.
Allora, io sono un tipo abbastanza vendicativo, se permetti, Claudio, cioè nel senso che ricordo le cose e di conseguenza le porto avanti. Allora, qualcuno si ricorderà un fatto tragico di attualità che è successo un paio d'anni fa nel Piemonte, in cui dei ragazzi stupidi buttarono dei sassi su una macchina e uccisero una donna. Stupidi, e non è privo di senso. L'Avvenire...
Allora, non lo faccio io perché tanto lo fa Francesco.
Ah. Non ci eravamo messi d'accordo. Comunque dopo se lo vuoi...
Cioè... No, vai tranquillo, dopo aggiungerò qualcosa,
esatto.
Meglio che
allora, L'Avvenire, l'organo, il quotidiano della CEI, finanziato con i soldi degli italiani e anche il nostro, e giustamente sfruttò l'ondata emotiva per dire fa, questi ragazzi sono il frutto della cultura pagana, sono frutto di autori come Alain Danielou. Io dubito che queste persone che hanno fatto quel similato leggessero anche Topolino.
Minuti disse che fu colpa dei satanisti.
Ecco, e no, ma comunque disse, chiaramente citò un autore, disse fa, un autore che tra l'altro a noi politeisti e a noi dell'istituto è un autore carissimo, che è Alain Danielou, e disse, sicuramente il loro atto è derivato dalla lettura di Alain Danielou o dalle opere del pensiero di Alain Danielou. La criminalità, l'astuzia, la perversità di attribuire una cosa negativa a delle persone che non hanno anche grado di concepire questo. Benissimo, allora sono passati gli anni, logicamente l'Avvenire viene sempre meno letto, questo è positivo, speriamo che presto chiuda, e sarebbe una cosa interessante, però non ha sfruttato l'occasione per cercare di attaccare un simbolo della cultura politeista nel mondo. E io vorrei che gli ascoltatori andassero a leggere il libro di Alain Danielou, Shiva Dioniso. Ecco, cosa è successo? Che il 19 settembre sulla Repubblica esce un articolo fatto «Teppiste 15 anni per sedurre le ragazzine». Milano, tiravano sassi e treni e si sdraiavano sui binari per noia per fare colpo sulle compagne, un intero paese sconvolto. La madre, mio figlio, da oratorio. La madre dice, aperte virgolette, «Non mi ha mai dato preoccupazioni, è sempre andato all'oratorio e a messa». La madre prosegue e dice fa, dove hanno commesso errori gli adulti con cui è entrato in contatto a scuola, in parrocchia, in oratorio? Cioè, questo era un bravo ragazzo da oratorio. Cioè, d'altronde, la madre parlando di lui lo cita più che la famiglia, l'ambiente in cui vive, le sue passioni, i suoi desideri, vive l'ambiente in cui vive all'oratorio e alla messa. Ma non è finito, perché il parroco del paese non sono cattivi, sono un po' stupidi. E il parroco dice una frase tranquillamente, dice fa, aperte virgolette, non cattivi né maligni, li giudica il parroco Don Arrigo, che li conosce bene perché frequentano abitualmente oratorio e chiesa, forse solo stupidi, con la testa vuota, non si sono resi conto di ciò che potevano provocare. E chi gli ha insegnato a non rendersi conto di quello che potevano provocare?
Gli hanno insegnato a pregare.
Ecco, erano dei bravi ragazzi, erano sempre l'oratorio, erano sempre a messa. E il parroco dice, fa, sì, sono stupidi perché non si rendevano conto di quello che potevano provocare. Ma da dove gli viene questa mancanza? Chi gli ha dato questa mancanza? Chi non gli ha fornito le capacità, le possibilità, le informazioni, le nozioni, gli strumenti per essere coscienti di quello che facevano? Chi gli ha detto fai qualcos'altro? Chi ha detto dici il rosario e salverai la tua vita? Dici il rosario, vai a messa e avrai una vita migliore. E poi questi ragazzi dicono che possono dire il rosario. Poi non meravigliamoci che se escono dall'oratorio come questi che hanno fatto, leggetevi la Repubblica, allora Vadano a lanciare i sassi. E il parroco dice fa sì, non si rendono conto, ma lui cosa ha fatto? A cosa gli ha educato? Cosa gli ha fornito? Che prospettive gli ha dato di esistenza? Come gli ha contribuito a realizzarsi?
Allora, quel farabutto di Minuti, che è uno dei presidenti del CRIS, quelli che fanno organizzazione mafiosa sul territorio, che impediscono agli altri di esprimere il proprio pensiero, tanto è la sua vigliaccheria come persona, in una trasmissione che io ho la registrazione, cioè la videoregistrazione, su Rai 1, disse quella volta che il fatto che i satanisti lanciano i sassi, cioè il lancio dei sassi, è stato voi i satanisti. E gli rispose quella volta, credo fosse il presidente delle Camere Valdesi, Bouchard, no? non so se sia presidente o meno, ma non è importante, detto, ma stiamo scherzando, detto, quelle sono solo ragazzate, cioè quelle sono solo robe da cretini, adesso sto preparando a memoria, non ha niente a che vedere, insomma non diciamo cazzate. Però il tentativo di far passare tutte queste operazioni come delle devianze del cattolicesimo, quando invece sono il frutto dell'educazione cattolica, è il frutto del pregare, è il frutto di mettere in ginocchio le persone, è il frutto di svuotare le persone rispetto al tempo che viene incontro. Cioè, se io faccio un'azione, questa azione comporta delle conseguenze, ma non solo in negativo perché metto i sassi sul treno, ma anche in positivo, cioè nel senso che se io mi impegno a fare una cosa ho una trasformazione in positivo. Chi è, quali sono le persone che danno ai propri figli l'esempio che trasformarsi in positivo è una cosa utile? Quelle persone che sono pagane o comunque hanno l'istinto di costruire il futuro, cioè mi leso libri, mi informo, io sbaglio, dunque devo fare del mio meglio,
io faccio esperienza.
Esatto, cioè io affronto la vita, quelle persone danno ai propri figli l'esempio con le loro difficoltà, con i loro casini, con i loro problemi per costruire il futuro, ma sono persone che si stanno costruendo e io le chiamo queste persone pagane, anche se magari loro, qualcuno di loro può offendersi, io non sono pagano, semplicemente mi faccio così, va bene, però questo è un comportamento che noi chiamiamo un comportamento pagano. Qual è invece il comportamento cristiano? È mettere le persone in ginocchio, cioè privare le persone della capacità di guardare il tempo che viene incontro, di sapere che l'azione che fanno ha delle conseguenze, ha degli adattamenti del sistema sociale, cioè se io non parlassi a questa radio ci sarebbero dei comportamenti diversi sul all'interno del sistema sociale, cioè, il paganesimo sarebbe ancora una battuta sterile, una battuta vuota. Parlando a questa radio un po' alla volta si stanno a qualcuno viene l'idrofobia, cioè nel senso che stanno accorgendo che il paganesimo invece è un ente vivente, una coscienza vivente, e all'inizio hanno tentato di mobilitare la polizia, hanno tentato di mobilitare i sospetti, hanno tentato di mobilitare contro di noi, perché noi non ve l'abbiamo ancora detto, però ne hanno fatte di cotte e di crude, non solo ci hanno impedito l'entrata nel show. E a un certo punto però in effetti la polizia ha indagato attentamente e si è accorta che siamo esattamente ciò che appariamo.
Esatto, cioè, quello che diciamo.
Non abbiamo nulla di nascosto, né interessi diversi, né conti in banca, né sacrifici umani, né altre cose. E a questo punto tutti gli organi istituzionali hanno detto questa è libertà di pensiero, andate a prendervela in culo. Cioè praticamente hanno detto ai cattolici andate a prendervela in culo. Questo, anche se non glielo hanno detto con questo enfasi come lo sto dicendo io, gli hanno detto questo. Allora a questi gli è rimasto cosa? L'attività mafiosa. C'è l'attività di controllo del territorio, la mafia sul territorio, che ha un solo scopo, la destabilizzazione istituzionale. E questo è il grave pericolo. Questo di buttare i sassi, che Francesco, ma io me l'ho già notato, di questo devo per forza parlarne, sì, è un esempio di come si inserisce un sospetto,
sì,
cioè si gioca al sospetto. Cioè si gioca a dire l'altro è così perché io voglio che l'altro sia così. Vi ricordate? Nei Vangeli, quell'imbecille di Nazareth cosa dice? Voi come potete parlare bene malvagi come siete? No, voi dovete essere malvagi, se no io non vi posso accusare. Esatto. Se voi non siete malvagi, io non vi posso accusare. Questa è la mentalità del cattolico. È il pazzo di Nazareth che tenta di imporsi all'interno del sistema sociale. Bene, Francesco, prendiamo le telefonate, sì, se qualcuno vuole di telefonare.
Mi ricordo appunto il numero telefonico.
Se volete telefonare finché saremo ai questi microfoni. E dopo
049 700 700.
E perché 049 700 838.
No, ma infatti una cosa che io volevo appunto proseguire su questo discorso. Ad esempio, i cristiani hanno sempre il concetto di colpa e di peccato e che è incancellabile. D'altronde loro stanno a tormentare l'umanità per il presunto peccato originale, cioè nel senso che qualcuno che non è neanche esistito, però secondo loro hanno creato una genealogia, dicono fa all'inizio Adamo ed Eva hanno peccato e perciò anche su di te, che di Adamo ed Eva non te ne frega niente, che non li hai conosciuti, che non sono neanche i tuoi nonni, sei colpevole, sei macchiato del peccato originale e nulla ti potrà cancellare questo peccato e dovrai sempre vivere col senso del colpa del peccato e dell'impurità. Questo è è un'azione criminale, tesa alla dominazione e alla distruzione delle persone. Noi pagani cosa diciamo? tu puoi commettere qualsiasi cosa, puoi commettere i più grandi errori. L'importante è che da questo errore tu ne sappia, lo sappia comprendere. Cioè, un fatto succede, deve succedere. Ma io vorrei richiamare anche la similarità tra successo, fa dire un fatto è un successo o è successo. Cioè, le fatti devono sempre avvenire. Sta a noi dopo utilizzarli. Non possiamo mai dire che un fatto è avvenuto troppo presto o non doveva avvenire. I fatti devono sempre avvenire. Sta nella capacità della persona di capire il fatto che è avvenuto. Anche perché quando avviene un fatto, permette di dare una forma, un'immagine ai nostri pensieri. Permette anche di coagulare le nostre paure.
Quando avviene un avvenimento, questo non è creato l'immagine del padrone. Questo è il frutto di tutta una serie di scelte soggettive, soggettive, emozionali, istituzionali, sociali, non so, di qualunque
tipo.
No?
Ma anche personali, tante
allora,
volte.
Quando viene un fatto, uno deve chiedersi il perché delle cose, deve chiedersi perché è avvenuto questo fatto, come potevano mettersi in essere delle azioni, delle determinazioni affinché questo fatto succedesse. E quando una persona mette insieme delle cose, tira delle analisi, tira delle conclusioni, anche sbagliato, non è importante, però sforza se stessa per tirare delle conclusioni, gli diventerà sempre più facile comprendere. Sì. Per esempio, noi non avremo mai i nomi di tutte le persone che sono state bruciate sui roghi, torturate, massacrate, insultate, però il loro sentire, il loro intuire ci sta attorno, per cui io non saprò mai dire... ricordo Tizio Caio quella volta che subì l'umiliazione da parte del prete, ma quell'umiliazione non è fuori dalla vita, ma ci sta attorno. Cioè, ogni volta che vediamo un prete, ogni volta che mette in ginocchio qualcuno, quell'umiliazione pesa ancora ed è un j'accuse, un'accusa che viene fatta a ogni cattolico. Perché io dico che ogni cattolico è un assassino? Non solo per il discorso della partecipazione morale, cioè chi esalta l'assassino è corresponsabile morale dell'esaltazione dell'assassino, tanto per essere chiari, ma perché è responsabile di riprodurre tutte quelle cause, tutti quegli elementi fondamentali che portano a generare l'assassino. Che dopo lui non lo faccia perché le condizioni sociali non glielo permettono, questo è un altro discorso, però lui rinnova la minaccia sugli uomini, che magari è la semplice invettiva, è la punizione di Dio, sarà quello in questo momento, ma dopo diventa più sostanziale.
Sì. No, ma difatti poi...
Pronto?
Sì?
Ciao.
Ciao.
Claudio, vero?
Sì.
Sì, su Cesarino.
Ciao, beh.
Senti, madre di così, mi ero putea, avevo raccontato ancora di mia mamma, che era credente e tutto. E da quella volta che mi ha fatto a messa perché è morta pagana, ecco, mi da allora, quando che vedo un vescovo, un cardinale, vedo che ha gente, mi viene qualcosa dentro di rigetto. Ed è passato tantissimi anni, proprio un rigetto proprio.
Certo.
Ed è proprio vero che ne resta dentro?
Sì, resta dentro, sì.
Sì. Un rigetto, una cosa proprio che mi viene perfino, non so cosa, insomma, quando che vedo, anche per televisione, se vedo il Papa al balcone, proprio non mi viene questo rigetto che non riesco a sopportare. E ora le cose che ti resta dentro per sempre?
Sì, ti restano per sempre.
Sono incancellabili?
E le cose incancellabili.
Sì, esatto.
Appartengono alla tua, sono la tua vita, sono parte della tua vita.
Dopo gli dice, ma perché ti ieri putea qua, ma non ho credo, ma... Non so, mio subito un shock tremendo a quel tempo, perché vedere a mamma che ti portava in chiesa, che ti ha fatto fare la prima comunione, a quel tempo, pensate al tempo del fascismo, se non te andavi, e dopo questi qua che si permette a 32 anni di dire morta, mi non sapevo neanche cosa che voleva dire pagano.
Ma lo usavano in maniera diversa, sai?
Io usavo con una parola di disprezzo.
Esatto.
una roba come che fosse del diavolo, è il diavolo.
Infatti noi ci chiamiamo pagani proprio per dire questo disprezzo è una cosa viva, per noi è una cosa che appartiene a noi quel disprezzo.
E mi quel disprezzo che io riga dimostra mio ancora dentro di me. E guarda che io ho trasmesso senza fare anche ai fiori.
Hai fatto bene.
Adesso capito. Va bene, non dico altro.
Grazie.
Ciao,
grazie.
E il problema è che non solo l'amica Cesarina, ma milioni di persone sono state umiliate. Qual è la differenza, per esempio, fra chi ricorda l'umiliazione e chi invece la cancella? È la sua coscienza. Cioè la sua capacità di determinare se stesso davanti alla vita. Cioè se io tento di fare delle cose, di costruirmi, di lavorare, e qualcuno me lo impedisce, posso dire sì, vabbè, me lo impedio, ma in fondo non è grave. Oppure dire no, quella è un'azione da vermi, questa è una brutta azione, un'azione cattiva. Questa presa di coscienza della mia importanza, cioè è importante quello che io faccio perché quello mi costruisce, bene, si chiama coscienza in pratica, cioè la persona è cosciente che quello che fa sia importante, che un disgraziato gliel'ha impedito di fare delle cose per i suoi interessi. Per cui ciò che determina il fatto che Cesarina ricorda un fatto dalle persone che invece tentano di cancellare quei fatti, nonostante ci siano comunque stati, è una questione di coscienza. Una volta si parlava di coscienza di classe, è prendere atto della vita.
No, ma infatti molte volte si parla con delle persone, dice ma io non posso fare perché ho subito, visto questo, ho dovuto accettare, sono stata colpita, mi è successo questo. Benissimo, dico, però hai già punto di partenza, riesci a percepire, a concepire, a visualizzare e focalizzare una cosa. Il fatto tu stesso che tu dici io ho subito questo, benissimo, ma non devi morire nel fatto che hai subito, ne prendi visione
e lo
ricordi, entra nel tuo bagaglio, ma devi anche elaborarlo, cioè nel senso, per quanto tu cosa abbia subito di negativo o tu abbia fatto di negativo, il fatto stesso che tu ne abbia la dimensione, la percezione, riesci a quantificarlo, a limitarlo e a descriverlo e a fissarlo con dei punti, è un punto di partenza. A questo punto non sei più schiavo, non devi perciò continuare a vivere con quella memoria, devi partire da quella memoria, da quell'esperienza, per cercare di costruire una realtà in maniera differente da quello che hai subito, da quello che hai visto o da quello che hai costruito. Di conseguenza non si è schiavi di quello che si è subito. Se si vuole rimanere schiavi, si rimarrà schiavi. Di conseguenza anche chi crea delle situazioni di errore e se ne rende conto e riesce a rettificare la propria esistenza, il proprio modo comportamento, la propria esistenza, da quello può costruire, non è condannato come il peccato originale. Cioè, nel senso, i cristiani dicono questo proprio perché sanno che non hanno nessuna possibilità di dare alle persone la capacità di realizzarsi, di essere, di divenire, di affermarsi, di vivere. E invece noi diciamo, qualsiasi cosa tu abbia subito o abbia fatto, hai sempre la possibilità, partendo dalla conoscenza, dalla presa di visione, dal fatto che tu la riesci a localizzare, a piazzare e dimensionare in qualsiasi maniera, da quel punto di partenza puoi cominciare a costruire. La puoi anche rimuovere, perché nel momento in cui stesso, cioè nel senso che non peserà più nella tua vita, sarà un ricordo della tua vita, sarà un'esperienza della tua vita, ma non sarà più il fatto che distrugge la tua esistenza.
C'è una cosa, i cristiani hanno paura della nostra presenza, altrimenti non organizzerebbero la mafia, tanto per essere chiari, cioè non organizzerebbero l'attività mafiosa se non fosse così. È che c'è un aspetto del concordato che è sempre stato volutamente ignorato, e cioè il concordato determina per i cristiani la possibilità di mantenere la loro fede, no? Cioè di mantenere le loro pratiche purché sia nell'ambito della fede. Ora, che necessità c'è di fare una legge apposita, una legge a parte, per dire tu puoi mantenere le tue pratiche purché siano nell'ambito della fede? Per fare un concordato significa che le pratiche cristiane erano in opposizione e sono in opposizione a quelle che è il dettato sociale, il dettato costituzionale.
Oltre ad essere in opposizione alla vita.
Alla vita, sì. Oltre a... no. Praticamente mettere in ginocchio bambini, costringerli a pregare, è un reato gravissimo. Perché? Perché significa non riconoscere nel bambino un soggetto di diritto costituzionale. Per cui è un reato gravissimo. Ora, i cristiani hanno sempre eliminato questo modo di vedere le cose. Cioè, il concordato dice praticamente: voi cristiani potete mettere in ginocchio i bambini purché sia nell'ambito della fede. Cosa dice lo Stato? Tu, cristiano, puoi commettere un delitto e io mi impegno a non perseguitarti. Attenzione! Però non significa che quel delitto non sia un'infamia, non significa che quel delitto non sia commesso, significa che lo Stato si prende il diritto col concordato di non perseguire quel delitto. Ma il delitto è
rimane,
commesso.
Sì, rimane.
Sia chiaro questo. Cioè, il concordato è lo Stato che dice: io non ti punisco per il delitto che tu commetti. Questo è il motivo del concordato. E questo i cristiani hanno paura, perché con la nostra presenza, con i nostri discorsi, con il nostro facendo prendere coscienza di quello che è la vita e quello che è il cristianesimo, loro si stanno facendo la cacca nelle mutandine. E i cristiani che si fanno la cacca nelle mutandine aumentano i roghi. Non possono fare i roghi, perché questo delitto lo Stato dovrebbe perseguirlo per forza,
esatto.
Però lavorano a livello mafioso. Dico, tu non puoi esprimere il tuo pensiero. Cioè, tu non devi esprimere. Cioè, una volta mettevano le ferraglie alla bocca per impedirgli a quelli che bruciavano di parlare. Rendetevi conto. Le parole, il pensiero ai cristiani fa paura. Perché? Perché il loro Dio è vuoto, il loro Dio è solo un vigliacco. Un vigliacco davanti al quale mettono in ginocchio i bambini. Ma mentre mettono in ginocchio i bambini, distruggono il sistema sociale. Cioè, ci rendiamo conto? Cioè, sono quei bambini che non hanno più la capacità di sapere le loro azioni dove porteranno. Oggi buttano i sassi, domani fanno gli aguzzini, i campi di sterminio. La stessa cosa. Questo è il meccanismo cristiano. Per cui quello che noi stiamo facendo è anche il tentativo di salvare questo sistema sociale. Cioè, ricordatevelo questo. Noi stiamo battendo, siamo l'ultima barriera fra l'orrore e la vita.
Sì, ma guarda. Voi,
purtroppo io adesso ho aperto internet, no Francesco? Io pensavo che ci fossero molte persone che facessero le stesse cose nostre. Oh, siamo soli, prendiamone atto, cioè, siamo quattro matti, quattro idioti a tenere la diga fra l'orrore e la vita. Cazzo. Oh.
Se no, ma quello che, cioè, il discorso poi non si valuta sul discorso, sai, perché esistono delle persone che sono più avanti nei tempi, sono delle persone che appartengono a un futuro che deve ancora venire, e di conseguenza noi vediamo quello che gli altri ancora vedono.
Certo.
Noi siamo delle avanguardie. C'è chi è destino che sia arretrato, c'è chi è destino che non camminerà mai come un cristiano, c'è chi è un destino come un papa che potrà solo affacciarsi alla finestra.
Speriamo che sia il suo, quello che determina lui come destino.
Esatto, sì, ma il suo destino è quello di affacciarsi solo alla finestra. Ma solo per vomitare parole su chi gli è sotto. E noi abbiamo la possibilità di vedere cosa sarà il nostro futuro e abbiamo la possibilità di percorrere le strade che ci portano a questo futuro, e quello che è il nostro futuro sarà quello che noi costruiremo, perciò noi abbiamo una grande libertà. Logicamente, sai, forse qualcuno direbbe: siamo i figli prematuri di un tempo che deve ancora venire. È una definizione poetica, è bella, ma anche questo, cioè, può esistere anche questo. Poi sai, esiste sempre un inizio, e l'inizio non è mai di massa, è sempre, appartiene sempre alla capacità di pochi,
le singole persone.
Cioè, nel senso che non esistono le cose che non avvengono perché c'è qualcuno che apre dei varchi. D'altronde quelli che vanno all'assalto sono sempre pochi. Una volta che hai creato la breccia, diamo una piccola notizia: il 20 settembre 1870 la breccia di Porta Pia, i bersaglieri entrano e impongono fine al potere temporale del Papa. Il 1870, bene, non è lontano, sono 129 anni. Benissimo, il 20 settembre del 1999 il presidente della Banca d'Italia, Fazio, partecipa a una messa in memoria dei martiri papalini morti durante l'assalto alla porta Pia. Cioè, rendete conto cosa arrivano? Cioè, nel senso che il presidente della Banca d'Italia, Fazio, un cattolico, fanno una messa per i martiri di Porta, papalini di Porta Pia. Cioè, dentro una chiesa arrivano a questo. Cioè, nel senso che anche una conquista storica, territoriale, la liberazione di Roma, viene vista come un sopruso contro il Vaticano, contro un potere che non è un potere, che non ha neanche, cioè, non è nulla, ed è che è solo la distruzione. Eppure abbiamo gente come il presidente della Banca d'Italia, Fazio, che fa questo. Poi non meravigliamoci che quando abbiamo presidenti della Banca d'Italia che vanno a queste messe c'è qualche politico che pensa bene di distruggere qualcos'altro, perché quello che va alla messa per i martiri papalini che hanno difeso il Papa a Porta Pia, dopo, d'altronde, l'importante è che torni il potere del Papa. Se poi la gente non ha più servizi sociali, è secondario, ci pensa il Papa, vi salva l'anima. Se poi voi morite di malattia, non importa, avete la salvezza eterna. Se poi voi non avete più nulla, non importa, il paradiso è per i poveri, sicuramente andrete in paradiso, l'importante è che siete poveri. Cioè, queste cose dovete pensarle, non dovete pensare che sia un'illusione o che sia una menzogna, è così che si ragiona, perché a loro vi vogliono solo dare l'eternità e la salvezza. Perciò nel momento in cui vi pongono in povertà, vi pongono nella condizione di essere bisognosi dell'aiuto di Dio e dell'amore di Dio, e di conseguenza sarete ben felici. Perciò, logicamente, se loro potessero, farebbero anche i monumenti agli eroici papalini che difesero Porta Pia dall'assalto dei bersaglieri italiani. Logicamente quei soldi non so dove andrebbero a prenderli, sarebbero ben contenti, penso che comunque non chiederebbero 8 per 1000, chiederebbero che qualcun altro, come per il giubileo, si prendesse a carico le cose. Ecco, questo
che Gorbaciov ha voluto la funzione religiosa per sua moglie, penso, una comunista marxista.
Ma non so se fosse un comunista marxista veramente.
Beh, veramente non so se fosse un marxista-leninista Gorbaciov, io ho sempre avuto dei dubbi, comunque sono affari suoi, cioè lui può aderire a qualsiasi religione, a qualsiasi cosa, cioè non significa che ciò a cui lui aderisce sia giusto o sia una roba. Io quello che ho visto di Gorbaciov è la grande miseria a cui è giunta l'Unione Sovietica, per carità, gli stragoni dicono che le cose dovevano andare così. A me personalmente fa male al cuore, però è una questione di scelte, sì, purtroppo, no, con gli stragoni qualche volta non
io vorrei d'accordo. Io vorrei chiedere a questa ascoltatrice cosa cambia nella sua esistenza che Gorbaciov abbia scelto il culto religioso. Cosa significa che abbia chiamato un pope o un prete per fare qualcosa? Cosa cambia della sua esistenza, del suo sentire, del suo essere? Cosa può cambiare? Assolutamente niente. Può soltanto ripetere una notizia da pappagallo chiamando la nostra trasmissione e dire che un altro ha fatto un gesto di sottomissione. E lei cosa dice? Guarda che l'altro si è sottomesso davanti a Dio. Nel momento in cui gli è morta sua moglie, non ha avuto più il coraggio di organizzare la sua esistenza, di vivere, di capire a cosa servisse la morte, e si è sottomesso. E io non penso niente, io sono solo capace di far da pappagallo. Io ho sentito che Gorbaciov ha chiesto il funerale religioso per sua moglie, e io ve lo riferisco. E tu cosa ci dici? Fai un sempre pappagallo.
Ogni volta che un ateo, un mangiapreti, eccetera, no? Prima di morire chiaramente gli ritorna il condizionamento educazionale e chiama il prete, e viene scritto sui giornali, perché la sua distruzione, cioè la distruzione di quello che lui pensava, serve, cioè serve a livello di propaganda. E vabbè, anche lui è stato sconfitto, io non dico che le persone non vengano sconfitte dal loro condizionamento educazionale.
Sì, ma è una sua sconfitta che a noi non ci porta assolutamente.
Ciao!
Volevo chiedervi, no, voi altri, il vostro rito pagano, se una religione?
Sì.
Ecco, dicevi, no, che la vostra vita dopo la materia fisica si è morto tutto, no? Per cosa è che le vostre divinità o dei che chiamate vivono nella sua spiritualità? Come che voi interpretate voi altri? Vivono ancora perché voi vi fate rivivere, collaborate e c'è un aiuto reciproco, certo. Voi non siete sottomessi.
Brava.
Volevo sapere come mai che dopo voi altri si mortali di tutto fisico e tutto, mentre i vostri dei vivono.
Te lo spiego, grazie.
Allora, no, la domanda è buona e merita una spiegazione accurata. Allora, io ho detto questo. Ogni essere umano, ogni essere della natura, ogni verme, ogni virus, ogni albero è un Dio. Perché è un Dio? Perché a se stesso, cioè ciò che lo ha portato a nascere, somma la propria volontà e dice io esisto, io tento di costruirmi. I miei dèi sono le tensioni della vita, sono quanto mi circonda, sono il bosco, sono gli alberi, sono le tensioni, cioè furia, vena, il mio modo di essere. Questi tutte queste entità sono degli dèi che esprimo attraverso me stesso. Cioè io mi faccio dèi. Ma ogni volta che io mi faccio Dio, da un lato alimento, non so, quando io mi faccio Venere, alimento Venere, però Venere alimenta me. Io facendomi Dio, ogni volta che faccio un'azione, cioè quando devo arrabbiarmi mi faccio furia, quando devo costruire la vita mi faccio cerere, quando guardo il mondo mi faccio Giove, cioè ogni volta che faccio questo, nutro gli dèi e gli dèi nutrono me. Ma al lato della morte del corpo fisico, se io vivo determinando me stesso, dicendo io esisto, io devo costruirmi, io trasferisco la mia coscienza dal corpo fisico al corpo luminoso. Per noi pagani la vita è un atto di costruzione di noi stessi. Se noi non costruiamo noi stessi, all'atto della morte del corpo fisico non resta niente, perché abbiamo rinunciato al nostro essere Dio. Ma se io vivo per sfida, vivo costruendomi, vivo determinandomi e vivo camminando insieme a tutto il mondo che mi circonda, io costruisco il mio corpo luminoso e costruisco la mia eternità. Per cui non è vero che io comunque muoio e non c'è nient'altro. Io comunque il mio corpo fisico muore, però il mio corpo luminoso dipende da tutte le scelte che ho fatto nella vita. Se io ho vissuto mettendo in ginocchio persone, se ho vissuto arraffando, se ho vissuto rubando il futuro alle persone, io non ho più nessun futuro, perché non ho, anziché sforzare me stesso per risolvere le contraddizioni della vita, ho usato delle altre persone per risolvere le contraddizioni della mia vita. Cioè, anziché io costruire il mio sapere, ho rubato il sapere di un'altra persona. Magari l'ho pagata perché avevo ereditato 100 miliardi e gliel'ho comperato. Però io non ho fatto gli sforzi per accumulare il sapere, per cui non ho fatto quegli sforzi che potevano portarmi a costruire il mio corpo luminoso. Per cui non mi sono fatto Minerva, non mi sono fatto un Dio. Allora ho rinunciato a costruire me stesso. Rinunciando a costruire me stesso, al lato della morte del corpo fisico muore anche il mio campo luminoso, il mio campo di energia, e viene disperso. Ho rinunciato ad essere Dio. Questo, che non è il Dio dei cristiani, cioè non è che Giove dice io sono il tuo padrone, confida in me, prega in me, vedrai che va tutto bene. Col cavolo.
No, anzi,
Giove esiste in se stesso.
Giove ha detto, io sono il più potente degli dèi, mettetemi alla prova.
Cioè, sfidatemi, cioè, questo è il concetto, era questo, cioè, no, sfidatemi.
Ma io vi posso dimostrare quello che sono, mettetemi alla prova, siete voi che siete i miei giudici, nel senso che io faccio un'affermazione e siete voi che decidete come che io devo dimostrare a voi la mia capacità, la mia potenza. Dunque, altrimenti non valgo nulla.
Agli dèi si parla con la lingua degli dèi. La lingua degli dèi è l'azione, per cui sono le nostre azioni che parlano, chiamano gli dèi e comunicano con gli dèi, non le nostre parole. E con le nostre parole parlo ai radioascoltatori, parlo con Francesco, parlo con le altre persone, ma il linguaggio per parlare agli dèi della vita sono le azioni. Le azioni determinano la nostra fusione con gli dèi. Le nostre azioni, le nostre scelte, le nostre determinazioni, tutto il nostro sentire, il nostro intuire, determina la costruzione del nostro corpo luminoso. Questo è il paganesimo. Il paganesimo è prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita e manifestarla sistematicamente. Chiaramente qualche volta siamo più forti, qualche altra volta siamo più deboli, qualche volta ce la facciamo, qualche volta vinciamo, qualche volta ci arrendiamo, qualche volta falliamo, non è importante, l'importante è continuare. Questo
sì, no, ma poi una cosa che è fondamentale, che nel paganesimo non esistono punti fermi o non esistono punti che bloccano qualsiasi cosa. Allora qual è la differenza appunto tra una religione rivelata o la scienza, tanto per dire, e il paganesimo? Che la scienza e la ragione rivelata sono esperienze delle cose. Il paganesimo è conoscenza delle cose. Allora noi come pagani possiamo dire che ad esempio oggi l'acqua è H2O, domani è una ninfa, perché a noi appartiene la capacità del mutamento e di percepire che il mondo cambia, e cambia anche la nostra possibilità di comprendere il mondo. Ma quando passa da esperienza a conoscenza, e la conoscenza delle cose, del mondo, della vita e di quello che noi saremo o di quello che possiamo fare appartiene soltanto alla nostra conoscenza. Cioè non è che se io ti dico lavora, come dice Claudio, per il tuo corpo luminoso, perché hai ascoltato la mia parola, potrai avere l'esperienza della parola che ti viene detta, ma non avrai la conoscenza di cosa si fa per diventare, avere il corpo luminoso. Questo, cioè, è quello che è fondamentale. Di conseguenza io ti posso dire...
Io, Claudio?
Sì?
Tom,
ciao.
Ieri penso che si deve parlare il paganesimo. Vi dico che l'altro giorno, Radio Maria, Padre Livio, è già detto che bisogna imparare da altri, così, 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 pagani,
sì,
perché bisogna costruirsi.
Ah, sì?
Queste parole le ha dette l'altro mattina Padre Livio, Radio Maria.
Ah, va bene.
Ecco, allora una bella notizia.
Va bene. Grazie.
Prego.
Ciao.
Ecco, e bisognerebbe qualche volta che ascoltassi, perché che sei da ridere e anche da criticare e anche qualche volta in yoga.
Va bene. Grazie.
Prego.
Ciao,
no, è divertentissimo, perché in effetti, se ci pensi bene, non potrebbero mai dire una cosa diversa da questa, cioè, però è interessante la radioascoltatrice che ha collegato le due cose, questo è importantissimo, cioè, non potrebbero mai dire una cosa diversa, no? E dopo che ci hanno dato la caccia per 3 anni, ci hanno perseguitato circa per 3 anni, in effetti hanno capito che qua qualcosa non gli funziona, sì, più, sì, è meglio chi ne ascolta anche loro, anche perché vi dirò una cosa fra noi, qua che c'è un sacco di preti che stanno ascoltando, ogni tanto ne mando a quel paese qualcuno, ma in effetti non potrebbero fare diversamente.
Sì, ma difatti, se voi, se vogliono...
No, cara...
Ti racconto una cosa che ti farà divertire.
Sì.
Tanti anni fa, tu sai che la zona mia era zona dei cimiteri, ma cimiteri proprio pagani, perché la chiesa parrocchiale di Ogni Santi, originale è soltanto l'altare, ma era in origine, era una chiesa pagana, insomma in tutti i modi. Un giorno hanno fatto dei scavi lungo la strada. Adesso non ti so dire se per i scavi, per le fognature o qualche cosa. E proprio lungo, il filo, lungo la mia la strada, proprio lungo il filo della mia casa. Dopo ho sentito un rumore, un megafono. Sono affacciato, ho detto: che cosa è successo? Signora, dice, se ha la lavatrice attaccata o qualsiasi rumore, per piacere, no, cerchi di non far troppi rumori, perché per il terreno, dice, che non deve. Ma che cosa è successo? Sono andata giù. Proprio tu sai che c'è scalino,
sì,
e poi c'era. Insomma, proprio sotto il mio scalino hanno trovato una bara antichissima, un sarcofago.
E adesso dove è andato quel sarcofago?
Allora sono andata giù, sono un po' curiosa. Ma cosa è? Signora dice, qui c'è il cimitero pagano, non abbiamo mai trovato nessun reperto tanto ben conservato. Proprio questo sarcofago è proprio tanto ben conservato che cercheremo di portarlo via nel museo. Insomma, per questo cerchiamo di non far troppi movimenti sul terreno. Infatti hanno proibito di passare anche le macchine e tutto è venuto fuori, tutto è stato. Tanti saluti a voi altri.
Grazie.
Ciao.
Un attimo,
no, io volevo
ringraziamo la mamma Marusca per la telefonata,
no, ma anche per il bel racconto del guardiano, sì, che nonostante che lei non sapesse che esistesse un guardiano, questo guardiano non ne aveva cura di lei, cioè, nel senso, ma questo è il comportamento tipico di ogni divinità pagana, cioè, nel senso che una divinità pagana non ha bisogno della devozione o non ha bisogno che di essere reverita. Pronto? Perché agisca a tuo favore.
Ti parla? Sì, dimmi.
Sono in ascolto?
Sì, certo, sei anche in diretta.
Ecco, io volevo dire alla mamma Marusca che la vado ad andare via il culo.
Ma vaffanculo tu, stronzo.
È uno grandissimo stronzo, va bene.
Sì, ecco, un ascoltatore, mentre ho preso in privato, mi ha chiesto che, non, cioè, secondo lui, non sempre l'azione è bene farla, perché a volte l'intenzione nasconde la menzogna o un intento occulto. Beh, io dico che anche l'intento occulto, la menzogna o l'inganno fa parte della vita, di conseguenza dobbiamo anche agire certe volte con inganno,
sì,
con astuzia.
Io non ho la radio vicino, vi faccio una domanda e poi metto giù.
Va bene.
Io volevo sapere, se una persona, una donna in particolare, fa un aborto nella vostra religione, chiamavano il vostro pensiero,
sì,
che genere di conseguenze
di punizione? Ma ti rispondo volentieri.
Ma dammi il tempo di
arrivare. Sì.
Hai capito la domanda?
Sì, sì,
ho capito. Nella religione cristiana commette un peccato. Io volevo sapere nella vostra
va bene.
Va bene?
Va benissimo.
Okay.
Grazie, ciao.
Nei mesi che diamo il tempo di arrivare alla radio, volevo confinire una cosa.
Sì. Non prendo telefonate, rispondere a questo è importante.
Sì, ecco, ci sono alcuni racconti mitologici in cui vengono offerte dei sacrifici o delle offerte alla divinità solo con il pretesto poi di catturare questa divinità. No, allora se vuoi dare una risposta, Claudio.
Sì, la diamo velocissima perché è arrivato Mario e non prendo più telefonate. Allora, nel paganesimo l'aborto non è altro che un atto di determinazione soggettiva della donna. Cioè la donna ha il diritto di abortire, per noi anche oltre il terzo mese, qualora lei ritenga che ci siano delle condizioni per cui non può mantenere il figlio, cioè, per i casi suoi, anche perché lei gli spizza questo. Cioè, per cui l'aborto non è altro che un atto legittimo fatto dalla donna per costruire il futuro. D'altronde, se i figli devono nascere, è bene che i genitori sappiano che quello è un lavoro che devono fare bene, perché è un contributo al sistema sociale. Per cui il diritto di aborto non è semplicemente un diritto perché lo riconosce la legge, ma è il diritto di autodeterminazione della donna. Dopodiché l'uomo, questo il diritto di avere figli, se lo conquista facendosi venere. Chiudi, Francesco.
Ecco, io voglio chiudere velocemente e ricordo domani sera, venerdì 24 settembre alle ore 20:30, biblioteca di Crespano del Grappa a Treviso, in piazza San Marco, conferenza. Ricordiamo i nostri antichi padri pagani. Cenni sulla religiosità dei popoli preindoeuropei, relatore il professor Simano Lorenzoni, organizza studi veneti e l'ingresso è libero. Sarò presente anch'io perché mi hanno invitato a fare una piccola introduzione, perciò gli ascoltatori che al limite volessero incontrarmi, chiacchierare, mi troveranno lì a Crespano del Grappa domani sera.
Un'altra cosa solo, i cristiani sono contro l'aborto perché loro vogliono schiavi per il loro Dio, vogliono mettere persone in ginocchio, solo per questo, per nessun altro motivo, perché non esiste nessuna condizione morale. L'aborto appartiene alla decisione della donna. Chiaramente abortire è sempre un trauma, esistono migliaia di altri atti, altre strategie da fare prima, però se uno vive in quelle condizioni ha il diritto di scegliere. Grazie per l'ascolto. Questa
ciao a tutti.
Magia, stregoneria, paganesimo. Ci sentiamo alle ore 19 con la seconda parte. Grazie ancora.